Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa, Pop, l'immaginario e ciò che ci circonda. Bentrovati, bentrovate, perché riparte quest'anno la nuova annata della nostra trasmissione radiofonica. È un piacere essere ancora una volta qua. Questo è di fatto il decimo anno, sarà il 2022 effettivamente il decimo anno, però diciamo il decimo anno di trasmissioni, dato che io ho cominciato appunto nel 2012 a venire a Radio Alfa. Ricordo ancora benissimo il pomeriggio in cui in libreria a Castiglione delle Stiviere da MR Libro, allora eravamo ancora nella vecchia sede, adesso siamo ormai nella nuova sede di via Marconi, allora eravamo in via Garibaldi, quando Marco Vignoletti, il nostro direttore, entrò come spesso fa nella libreria a comprare i suoi libri, a chiedere consigli, e chiacchierando ancora una volta con lui, dato che appunto io all'epoca collaboravo con la libreria e davo consigli per gli acquisti, e Marco mi fece la proposta di venire in radio e di creare uno spazio dedicato ai libri. Da allora ad oggi la radio ha fatto passi da gigante per una radio, appunto, come la chiama lui, di vicinato, una radio locale. Le radio locali hanno una storia alle spalle meravigliosa, legata agli anni 70 soprattutto, ma in questi ultimi anni, lo sapete per tantissimi motivi, le radio sono fondamentalmente radio di flusso, radio, grandi network, mentre le radio piccole, radio locali, sono diventate qualcosa di raro. Noi siamo una realtà che sta in piedi, che ha una storia alle spalle importante, questa non va mai dimenticata, e ha uno staff fatto di volontari che ogni anno appunto rinnovano gli appuntamenti e li sanno anche rendere proprio nuovi nel senso proprio dell'etimo della parola. Quindi io do il bentornato a tutti voi e a tutte voi, saluto Nicole che come sempre ci illustra alla mattina le novità della giornata e ci tiene compagnia e fa un lavoro splendido, quindi la saluto, buon lavoro Nicole, saluto Marco Vignoletti appunto, e che ringrazio per la rinnovata fiducia, e soprattutto so che quest'anno ci sono appunto nuove rubriche, nuovi collaboratori, nuove collaboratrici, quindi do il benvenuto a loro. In particolar modo do il benvenuto a Gianna Gazzi, che conosco personalmente e posso insomma così fregiarmi di averlo portato io per primo qui in radio. Mi fa piacere che si sia trovato bene e che abbia trovato un po' del suo tempo da dedicare a noi, alla comunità di Castelgofredo e alla comunità degli ascoltatori e delle ascoltatrici della nostra radio. Gianna Gazzi abita qui vicino, abita a Casaloldo, è uno storico, ma è un animatore culturale, possiamo dirla così, anzi un agitatore culturale, perché fa davvero tantissime iniziative. Sapere che fa parte del nostro staff è importante, anche perché con lui si potranno fare tanti momenti di condivisione, di sinergia, come si dice, per cui insomma sono contento che faccia parte della nostra famiglia. Quindi a tutti e a tutte un buon lavoro e andiamo a cominciare. Come sarà impostata la trasmissione? Esattamente come l'anno scorso. Io sarei ancora per tenere quest'anno il format e il formato dell'anno scorso, quindi una trasmissione che si guarda attorno, che ha come focus l'immaginario, cioè le immagini che abbiamo attorno, e queste immagini sono prodotte dal cinema, dalle serie TV, dai libri soprattutto, dai grandi network e dai grandi temi che abbiamo attorno ai nostri occhi. Per cui da lì partiremo, dall'osservazione di questa realtà. Le prossime due puntate saranno dedicate al Festival della Letteratura, come al solito, al quale ho partecipato, ma poi parleremo anche di altri eventi che ci sono stati un po' durante l'estate, raccontando un po' insomma l'immaginario dell'estate. Ma questa prima puntata quest'anno non sarà dedicata al festival, perché voglio dedicarla al rinnovamento. Questa è la parola che guiderà questa prima puntata di Scaffale Alfa. Ci sentiamo subito dopo la pausa musicale. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Allora partiamo in questo viaggio di questo nuovo anno 2021-2022, il decimo di fatto della trasmissione, ma di questo avremo modo poi di parlarne nel 2022. E nel frattempo partiamo con, dicevamo, la parola rinnovamento. Una parola che mai come in questi mesi, ma anche in questo anno e mezzo, è stata pronunciata tante volte. C'è bisogno di rinnovare, c'è bisogno di rinnovarci, dobbiamo uscire da questa crisi, che è una crisi a 360 gradi, è indubbiamente una crisi legata alla pandemia, indubbiamente è una crisi legata alla faccenda, alla vicenda del Covid, ma credo che possiate concordare con me se per un attimo mettiamo da parte tutto quello che la pandemia sta portando. Mi raccomando, io so benissimo che Castelgofredo ha sofferto molto la pandemia, come tutto il territorio mantovano, come tutto il territorio italiano e come tutto il nostro pianeta. Però io chiaramente ho un grande e massimo rispetto per le persone che hanno perso i propri cari per questa pandemia. Io però non mi occupo di questo, ma parliamo invece di quello che è, diciamo, in secondo piano della pandemia, quindi tutto quello che ha portato da un punto di vista chiaramente extra rispetto alla situazione invece delle morti, delle perdite, della sofferenza. E ve lo dice uno che vive a strettissimo contatto con una persona che è in prima linea da mesi sulla situazione della pandemia, per cui chi di voi mi conosce sa di cosa sto parlando, per cui insomma chiaramente io non vado a toccare questi aspetti. Però, come insegnano i greci, la crisi dovrebbe sempre essere qualcosa da cui ripartire, da cui poi ripartire. È chiaro che noi siamo ancora nel mezzo della crisi, siamo ancora dentro alla crisi, abbiamo ancora negli occhi le immagini di dolore, della sofferenza. Qualche settimana fa è stato fatto un evento molto importante ad Asola, forse il primo di questo tipo in Italia, e l'associazione Amici dell'Ospedale di Asola ha organizzato una serata, era il 3 di settembre alle 19, dove ha fatto parlare per la prima volta persone che sono guarite dal Covid, operatori e operatrici che hanno lavorato a stretto contatto con il Covid. È stata una serata intensa, è stata una serata per certi versi dolorosa, però quanto mai necessaria. Diceva Massimo Recalcati in un bellissimo libro, Quel che resta del padre, diceva che oggi più che mai l'etica è raccontare la testimonianza, essere testimoni, questa è la vera etica. Quindi andando anche oltre il concetto chiaramente di un filosofo che io adoro, Hans Jonas, il quale appunto parlava dell'etica contemporanea come il principio di responsabilità, più volte l'ho citato in questo spazio. Il principio di responsabilità è l'etica legata al nostro ruolo. Io ho delle idee, tanto per intenderci, ma nella società ho anche un ruolo. Sono, un avvocato piuttosto che un medico, piuttosto che un insegnante, piuttosto che un artigiano, piuttosto che un industriale, e via andare. Ecco, quindi c'è un'etica del mio ruolo all'interno della società. Sono un medico e quindi sono tenuto a curare le persone, sono un avvocato, sono tenuto a difendere le persone, sono un imprenditore, sono tenuto a rinnovare la mia azienda per far lavorare le persone, e dall'altra parte però sono anche un essere umano che crede in determinate idee, in determinate visioni del mondo, e quindi ha un suo sguardo e una sua posizione, tipo una scacchiera, all'interno di ciò che accade nel nostro pianeta. Ecco, questa era l'etica della responsabilità di Jonas. E Jonas diceva l'etica della responsabilità impone che il nostro ruolo nella società sia primario rispetto alle nostre idee personali. Per cui se io sono un insegnante devo tener conto che non posso scrivere, ad esempio, sui social certe cose, non posso comportarmi in un certo modo, nonostante magari io abbia quelle determinate idee o quel modo. Cioè devo tenere un equilibrio tra appunto l'etica pubblica e l'etica privata, ecco, con una predilezione per l'etica pubblica. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Stavamo parlando della parola rinnovare, la parola che guida un po' questa puntata. E stavamo appunto dicendo che da un punto di vista dell'etica, l'etica di Jonas è l'etica, dicevamo appunto, della responsabilità. E quindi l'etica del fatto che da un punto di vista sociale io ho un ruolo nella società e quindi la società da me si aspetta determinate posizioni oppure un determinato comportamento, e poi magari io invece nel privato ho tutt'altro tipo di idee e di approccio alla vita. Questo chiaramente capite benissimo che comporta che se io ho un determinato ruolo e ho determinate idee, le due cose devono combaciare. Diventa chiaramente molto più complicato e quindi diventa una questione anche di incoerenza nel momento in cui io magari sono un insegnante, però in casa odio i bambini e picchio i bambini. Ecco, in questo caso capite che c'è un grosso problema. È come se io sono, non lo so, un assistente sociale oppure un mediatore culturale, ma poi in realtà sono una persona che disprezza qualsiasi movimento migratorio. E questo chiaramente diventa un grossissimo problema. Per cui la posizione di Jonas funziona molto bene nel momento in cui c'è chiaramente una concordanza tra etica privata e etica pubblica, comincia a essere un grosso problema nel momento in cui le due etiche non concordano, i due comportamenti non concordano. Ecco perché Massimo Recalcati, in Quel che resta del padre, pubblicato da Raffaello Cortina, proponeva invece come approccio all'etica contemporanea l'etica della testimonianza. Il suo esempio era Gran Torino di Clint Eastwood, ma poi anche un bellissimo libro di Philip Roth dedicato al padre. Ma diciamo Gran Torino, siamo sicuri che la gran parte di noi e di voi l'ha visto, e quindi sapete che si tratta di un film in cui il vecchio Clint Eastwood, e vediamo se il nuovo film va in questa direzione, credo di sì, da quel poco che si è visto ad oggi, il vecchio Clint Eastwood è un vecchio reduce duro che abita vicino a una famiglia di coreani. Lui ha combattuto tra l'altro la guerra di Corea, quindi è un veterano pure della guerra di Corea, e chiaramente ha un atteggiamento di disprezzo verso queste persone, e man mano nel corso del film invece imparerà con l'incontro, categoria importantissima sia etica che filosofica, questo è Spinoza chiaramente, e Clint Eastwood avrà appunto la possibilità di incontrare queste persone, di cambiare punto di vista e di cambiare approccio. E cosa succede in questo film, dice Recalcati? Succede appunto che questo ragazzino che stabilisce il contatto con il vecchio Clint Eastwood, con il quale comincia un percorso educativo, edificante anche per certi versi, prende il testimone della testimonianza appunto di Clint Eastwood. Clint Eastwood passa i suoi insegnamenti a questo ragazzo, quindi non solo la macchina, non solo la Gran Torino, ma gli passa proprio il testimone, valori, sguardo sul mondo, modo di vivere, approccio, insegnamenti, ma sono insegnamenti visivi, ha bisogno di avere un modello. Ecco, l'etica di oggi ha bisogno di modelli, di testimoni, di un passaggio di testimone. E allora capite che la categoria di rinnovamento, di cui parlavo prima, e che è legata a questa crisi, è fondamentale. Abbiamo bisogno di testimoni, di testimonianze. Ecco perché l'evento di ASO è stato un evento molto molto importante, così come è stato un evento molto importante i Filos in piazza che ci sono stati quest'estate, spero abbiate partecipato, il venerdì di fine giugno e luglio, dove appunto c'era la possibilità di trovarsi in piazza, guardarsi in faccia, raccontarsi storie. Ecco, la testimonianza è raccontare storie, passarsi il testimone raccontandosi storie, raccontandosi momenti di vita. Ecco, questo è un passaggio molto importante. Credo che in questo libro, e vi invito a leggerlo, Quel che resta del padre di Recalcati, a recuperarlo, uno dei suoi primissimi libri, è davvero molto molto interessante. Da qui ripartiamo subito dopo la pausa musicale. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda, e stiamo parlando appunto del rinnovamento. Non perché questo implichi che la trasmissione cambierà, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo però è provare a pensare insieme questa parola, mescolata con quello che abbiamo detto fino adesso sul concetto di testimonianza e di racconto, perché uno dei grandi problemi, e io l'ho già detto prima, lasciando da parte quello sanitario e quello chiaramente dei lutti, che sono i problemi principali di questa pandemia, cominciamo però a lavorare anche sotto quello che dovremo, con il quale dovremo avere a che fare, cioè le macerie, quello che resterà dopo questa grande crisi. Abbiamo bisogno appunto di testimonianze, abbiamo bisogno di riprendere in mano la situazione e di rinnovare la nostra società, rinnovare il nostro modo di pensare. Abbiamo bisogno di nuove categorie per pensare, abbiamo bisogno di un nuovo sguardo sul mondo. Essere convinti ancora che passata questa crisi sarà tutto come prima vuol dire dimenticarsi che nel frattempo, almeno in Italia, ci sono stati più di 100.000 morti. Nel mondo parliamo quasi di milioni di morti. E molti nostri cari sono morti a causa di questa pandemia o comunque per effetti collaterali di questa pandemia. Il fatto che magari non c'erano posti letto all'ospedale, il fatto che non abbiamo potuto fare una corretta prevenzione perché i poliambulatori erano chiusi a causa della pandemia e tante cose, i medici erano sopraffatti appunto da chi aveva bisogno nell'emergenza e magari abbiamo dovuto mettere da parte quella pratica di prevenzione che noi eravamo soliti fare e nel frattempo si sono sviluppate patologie e malattie che poi hanno portato a situazioni irreversibili. Ecco, questo è un tema che andrà prima o poi pensato e quindi abbiamo bisogno proprio di rinnovare, di rinnovamento. È che il rinnovamento, ecco, così come c'è bisogno sicuramente di pensare a un rinnovamento nella scuola. La scuola potrà essere fatta come prima, oppure la DAD e gli strumenti elettronici serviranno, avranno a che fare con la nostra quotidianità a scuola. Così come lo sapete, ormai è diventata un'abitudine utilizzare strumenti come Google Meet, piuttosto che Zoom, piuttosto che le riunioni a distanza. C'erano anche prima queste cose, ma non le usavamo, adesso si usano. La digitalizzazione ha preso il sopravvento. Tantissimi settori della pubblica amministrazione hanno accelerato la digitalizzazione. Molte pratiche sono state accelerate grazie a questa situazione e quindi abbiamo avuto un surplus di app, di digitalizzazione. Ad esempio nel mondo del lavoro, se pensate a quello della ristorazione, non si tornerà indietro dall'asporto. Quindi c'è già stato per certi versi un rinnovamento. Non si tornerà indietro dalle prenotazioni, non si tornerà indietro da una certa gestione di eventi e della quotidianità, ad esempio. Questi sono già dei primi rinnovamenti che ci sono stati, ma sono quei rinnovamenti che spaventano. Sapete benissimo, in Italia normalmente, tradizionalmente, il rinnovamento spaventa. Spaventa. E questo è un principio culturale, è un principio culturale. Ci piace quello che abbiamo, ci piace tenere quello che abbiamo. È tipico dell'Italia, ma è tipico in realtà di qualsiasi cultura, tendenzialmente di qualsiasi cultura, forse solo la cultura americana e quella inglese, ma mica tanto se considerate appunto che hanno ancora la monarchia, e forse, un po' tutte le culture hanno paura del rinnovamento, forse la cultura americana per suo DNA, essendo a sua volta una cultura di rinnovamento attraverso i coloni, non ha paura appunto di questo elemento, di ciò che innova, di ciò che rinnova, di ciò che cambia. Invece tendenzialmente le culture europee, che hanno appunto alle spalle una storia lunghissima, tendono invece ad aver paura del rinnovamento. Ecco, invece credo che ci sia proprio questa necessità. E da dove parte questa riflessione? Parte da tutto questo background, ma parte poi da un libro particolare che è appena uscito. Ne parliamo subito dopo la pausa musicale. Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alpha Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Ultimo passaggio di questa prima puntata dedicata al rinnovamento. Allora, stavamo dicendo la paura generale. Io sono ancora convinto che lo strutturalismo sia una filosofia valida. Nello strutturalismo vado nel semplice. Cosa diceva? Diceva che tutte le culture hanno delle strutture, cioè degli elementi che tornano uguali. E se noi studiamo queste strutture, riusciamo a capire come c'è stata un'evoluzione della realtà e della società. Ecco, io ne sono profondamente convinto e credo che una di queste strutture sia proprio la paura del rinnovamento. Quindi non è qualcosa che riguarda soltanto noi italiani, mantovani soprattutto, che siamo ultra tradizionalisti, italiani, europei, dove appunto dicevamo c'è un passato importante alle spalle con il quale bisogna fare i conti sempre, e ci mancherebbe altro di non farci i conti con il nostro passato, visto che ce l'abbiamo ed è di un certo tipo. Ma questo approccio che è sempre di paura al rinnovamento è qualcosa appunto di strutturale alla nostra cultura. Un caso eclatante di questi giorni, quando la trasmissione andrà in onda, il libro di cui vi sto parlando sarà nel frattempo uscito, è il nuovo volume di Corto Maltese. Corto Maltese sapete che è il personaggio principale di Hugo Pratt, questo grandissimo autore di, banalmente si dice fumetti, in realtà è un autore di graphic novel, un autore di letteratura disegnata, come diceva lui. Esce il suo nuovo volume, chiaramente non è scritto da lui, Hugo Pratt purtroppo ci ha lasciato, e in questi anni ci sono state tre storie che sono state scritte nuove appunto di Corto Maltese da autori che hanno cercato di fare il verso a Hugo Pratt, e posso dire che sono storielle, insomma, sì, interessanti, ma nulla di che. Invece in questi giorni, ripeto, quando la trasmissione andrà in onda sarà una settimana che il volume è fisicamente uscito, io ho in mano un'anteprima che è uscita su Internazionale, una ventina di pagine, per cui ci si rende già conto di cosa si sta guardando, che si intitola Oceano Nero, questa nuova vicenda, disegnata da un grandissimo francese, grandissimo autore di fumetti francese, che è Bastien Vivier, ed è veramente un gigante del fumetto mondiale, e sceneggiato da un altro francese che è Martin Quesnay. Ecco, questa storia ha fatto discutere tantissimo quest'estate quando è stata annunciata, perché prima di tutto ha un altro Corto Maltese. Ecco, ma come? Hugo Pratt è morto e non bisogna assolutamente andare avanti. Chi legge fumetti sa benissimo che è normale che una storia di Tex Willer, quando Gianluigi Bonelli è morto, è andato avanti altri sceneggiatori, ma ogni anno ci sono sceneggiatori che si alternano per portare avanti questa storia. Stessa cosa è successa con un altro fenomeno di massa come Star Wars, piuttosto che la saga di Stieg Larsson. Ecco, ma è giusto portare avanti le storie? Sì, no, non è corretto, e via andare. Ma io credo che sono storie, e chi ama le storie ci sia la necessità di portarle avanti. Ecco, cosa spaventa di questo Corto Maltese? Che Corto Maltese è stato portato ai giorni nostri. Io credo che questa operazione sia stata un'operazione invece straordinaria. Io vi invito a sfogliare Oceano Nero, io lo sto proprio sfogliando in questo momento, mentre lo guardo, è una storia disegnata in modo magnifico, spero che sia in bianco e nero il volume che sfoglieremo, perché l'anteprima è a colori, e spero che non sia a colori, ma ormai bisogna adeguarsi al colore, perché le nuove generazioni non sanno più apprezzare il bianco e nero. E credo che la forza di personaggi classici che sanno, con grandi autori, rinnovarsi sia una delle forze fondamentali che ci serve in questo momento. Qual è l'insegnamento che prendiamo da questo Oceano Nero? Ecco che abbiamo bisogno di guardare al passato per rinnovarci, non per metterlo in una vetrina e per dire quella cosa lì è intoccabile, ma quella cosa lì ci deve aiutare ad andare avanti utilizzando proprio l'esempio che ci dà quel prodotto culturale.